Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Oggi abbiamo, la nostra parrocchia ha fatto la scelta di celebrare oggi la festa di San Giovanni Bosco, quindi non faremo le letture della domenica ma le letture del santo, e dedicheremo a questa figura meravigliosa di Don Bosco la nostra preghiera, la nostra riflessione. Però ci tengo a dirvi fin dall'inizio della messa che nella Chiesa universale e soprattutto quella italiana i vescovi hanno chiesto di dedicare la preghiera anche all'accoglienza della vita, e voi capite l'importanza in una società ormai materialista, la difesa della vita sia nella sua origine che nella sua conclusione. E poi oggi è San Biagio, perché è San Biagio, e quindi alla fine della messa chi vorrà potrà anche ricevere la benedizione della gola con le candele. È una pia tradizione, non ha niente di magico, è un atto di fede per chi vorrà farlo. Le tre letture presentano tre aspetti molto belli della vita di Don Bosco. Prima lettura, profeta Ezechiele, Dio è il pastore, noi il gregge. Nella tradizione orientale il gregge era la cosa più bella, più importante che possedeva la famiglia, e il rapporto tra pastore e pecore era un rapporto nome per, ognuno aveva il suo nome e si riconoscevano a vicenda. Ecco, allora Don Bosco come pastore, i genitori come pastori, gli educatori come pastori, ascoltiamo con fede. La seconda lettura è invece stata scelta dalle lettere di Paolo, un brano che mette in evidenza due valori dell'educazione di Don Bosco: la gioia, l'allegria. Cioè, in una famiglia, in una scuola dove c'è serenità, nel cuore c'è anche gioia di manifestazione. E allora la seconda parte della lettura accenna a tutto quello che nella nostra vita normale contiene valori, le cose dell'arte, della conoscenza, sono tutte cose positive che devono far parte dell'educazione per creare il cittadino onesto e anche il buon cristiano di domani. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non vi convertirete e non diverrete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me. Chi invece scandalizza uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino e fosse gettato negli abissi del mare. Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. È parola del Signore. È per me una grande gioia parlarvi di quello che io considero il mio papà, Don Bosco. e cercare insieme quegli elementi che possono essere utili alla nostra vita. Parto da uno che è fondamentale: avere una mamma santa. La mamma di Don Bosco, Margherita, la vedremo sugli altari, è avviata ormai la causa di canonizzazione. Analfabeta, non sapeva leggere, non sapeva scrivere. Il parroco la induce a sposare un vedovo, un bravo vedovo, che ha già un figlio, e lei, direi sul consiglio del parroco, vedete un atto di vera carità, sposa questo vedovo, che porta un figlio in famiglia e poi ne fa altri due con lei. E Giovannino nasce in questa famiglia, ma il papà muore quando lui ha 2 anni. Quindi la vedova si ritrova con 3 figli in un paesino sperso, nell'Astigiano, dove bisogna vivere di quello che la terra produce e c'è la fame. È un periodo per l'Italia abbastanza tragico da questo punto di vista. Quindi non ci sono quelle caratteristiche che a volte noi cerchiamo, di benessere, di soldi, di strutture sicure. Eppure da quel luogo, da quella famiglia, fiorisce una santità che trova veramente, come dire, le dimensioni del cuore di Cristo che abbracciano il mondo. Quindi questo è il primo regalo che riceve Giovannino alla sua nascita, non è merito suo, è un dono di Dio. E nasce questo bambino che ha delle caratteristiche, direi, belle, molto intelligente, molto atletico, acuto in tutte le sue manifestazioni, suona il violino, fa il saltimbanco, fa il prestigiatore, raduna i ragazzi, fa feste con loro. Una infanzia povera di fame, ma ricchissima di quello che sono i valori umani. Diventa sacerdote. 1841, pensate l'Italia, sono anni turbolenti, e Don Bosco, qui c'è l'episodio penso fondamentale, ha una guida. La guida si chiama Don Cafasso, oggi è San Cafasso, un sacerdote torinese che lo guida, era l'incaricato un po' dei seminari, insomma, di seguire i sacerdoti. E cosa fa questa guida? Lo porta nelle carceri di Torino, dove ci sono tantissimi giovani prigionieri. Come mai? A Torino c'è la prima industrializzazione dell'Italia, è stato scoperto il vapore fa muovere le macchine, si tesse il lino, il cotone, e così dalle valli delle Alpi piovono su Torino tanti giovanotti che non sanno né leggere né scrivere e che lavorano 12 ore al giorno, cominciando a 10 anni. Voi capite che in quelle situazioni, ragazzi di strada praticamente, alla ricerca di un boccone di pane, finiscono per essere ladruncoli o bande di gente poco buona e finiscono in prigione. Don Bosco ha la visione di questi ragazzi, giura a se stesso che metterà tutta la sua vita per fare in modo che quei ragazzi non debbano finire nelle prigioni, ma abbiano una vita dignitosa. Capite la cosa molto bella? Cioè, a occhi aperti, quanti preti c'erano a Torino in quegli anni? Tantissimi. Perché gli altri non hanno visto quei ragazzi in quelle condizioni? Perché non hanno deciso come lui di dedicarsi? Ecco, qui ci sono 2 ricchezze ulteriori. La prima non è sua, è un regalo. Don Giovannino Bosco a 9 anni fa un sogno, lui dice sogno, noi oggi diciamo una visione, vede Gesù, lo descrive come un signore bello e distinto, con una bella signora al suo fianco che è Maria. E c'è un sogno molto attivo, perché gli fanno vedere dei ragazzi che si picchiano fra di loro, bestemmiano, dicono parolacce, e allora Giovannino si butta nel sogno dentro, in mezzo a questi ragazzi, e anche lui coi pugni cerca di farli smettere. e questo signore gli dice: non con le percosse, ma con la bontà. E io ti darò una maestra, Maria. 9 anni, il sogno si chiude, lo racconta la mamma, lo racconta la nonna e poi la cosa si chiude lì. Ma questo sogno si ripresenta periodicamente nella vita di Don Bosco e Don Bosco sarà arricchito di molti sogni. Lui li chiamava sogni perché? Ma perché li raccontava ai ragazzi? E cosa vai a dire ai ragazzi che tu hai visto il Signore e la Madonna? Che niente, lui dice: io stanotte ho sognato e per fortuna qualcuno ha preso nota di questi racconti. Noi oggi li possediamo, spero tutti, e sono veramente unici perché sono visioni in cui il Signore gli dà le direttive educative e anche gli fa capire l'orizzonte a cui lo sta chiamando. Per cui in questo senso Don Bosco ha questa ricchezza di questo dono meraviglioso, a cui però fa corrispondere da parte sua una spiritualità profonda, vera, dove c'è un orizzonte, il paradiso, l'orizzonte dove tutti dobbiamo arrivare, non dobbiamo sbagliare la strada. Allora se dobbiamo arrivare là, eliminiamo quello che è negativo, il peccato. Nei discorsi di Don Bosco regolarmente c'è: ragazzi, evitate i peccati, saltate, ballate, cantate, fate tutto quello che volete, ma evitate i peccati. Se io posso evitare il peccato, io sono pronto per voi a strisciare con la lingua dal centro della città di Torino fin su alla Basilica di Superga, se questo mi dà la garanzia che anche uno solo dei vostri peccati voi non lo commettiate. Quindi una passione forte, chiara, sull'orizzonte della nostra vita definitiva. E allora da questo orizzonte nasce il suo impegno. Non vuole più che questi ragazzi finiscano nelle prigioni o vivano in maniera assurda, aggiungo che non siano schiavi dell'economia. Voi sapete che Marx nel 1848 ha pubblicato un libro titolato Il Capitale, dove mette in evidenza come la classe operaia è sfruttata dalla classe padronale. Don Bosco non l'ha letto a quell'epoca, non so se fosse già arrivato da lui, ma Don Bosco nel 1847 ha fatto firmare il primo contratto scritto a un datore di lavoro dove andavano i suoi ragazzi, dicendo: tu non lo fai lavorare 12 ore al giorno perché a quell'età non ce lo fa, e quando si ammala tu non lo licenzi ma aspetti che guarisca e poi lo riprendi. E ha detto agli altri suoi ragazzi: facciamo una colletta, la chiamiamo la mutua, perché quando uno di voi si ammala e sta a casa il datore di lavoro non ti paga, allora prendiamo i soldi dalla nostra cassetta e gli diamo da mangiare. Capite la genialità di Don Bosco, attento non solo al paradiso ma alla terra, quindi piedi per terra e cuore in cielo, e quindi l'attenzione massima alla crescita dei suoi ragazzi da tutti i punti di vista. Allora qui, direi, nascono alcune realtà bellissime nella mente di Don Bosco, illuminato dal Signore sempre, che dice: per educare non basta una sola persona, ci vuole una squadra. Allora chiede aiuto a chi vuol dargli una mano. Prima lo chiede ai sacerdoti torinesi, vengono, non vengono, non ci credono, non ci credono, no. Allora lui, che ha visto crescere i primi ragazzi nel quello che lui chiamava l'oratorio, la parola Don Bosco l'ha proprio presa perché nella parola oratorio c'è la orare, pregare, ma lui voleva che l'oratorio fosse allegro, che fosse un ambiente di gioco, un ambiente di scuola. E allora chiede ai più grandicelli se vogliono fare quello che fa lui, cioè aiutarlo a educare i giovani. E il 18 dicembre 1859, quando Don Bosco raduna 16 giovanotti, il più giovane ha 17 anni, il più grande ha 22 anni e poi c'è un sacerdote che avrà avuto 24-25 anni e dice loro: volete fare gli educatori con me? Facciamo una società, la chiamiamo Società Salesiana, facciamo il voto di povertà, di castità e di obbedienza e andiamo avanti per tutta la vita. Nasce la congregazione salesiana, non dai santi, dai monaci, nasce da ragazzi 17-22 anni, fateci conto, cosa fate fare voi ai vostri figli dai 17 ai 22 anni? Don Bosco gli dà un orizzonte e li riunisce in squadra e ne fa diventare degli educatori. E poi vede che i ragazzi vanno a lavorare che non sanno lavorare, allora inventa, il primo nella storia italiana, la formazione professionale. Devi andare prima a imparare il mestiere, allora prende un calzolaio bravo e dice: adesso insegna come si fa a aggiustare le scarpe, prende un falegname, prende un tipografo, eccetera, e inventa la formazione professionale per cui i ragazzi, avendo già il mestiere, quando vanno a lavorare possono giustamente pretendere di essere trattati in una maniera diversa. E ovviamente a fianco ai mestieri materiali la scuola classica, diciamo, in modo che ci sia anche quelli che, se hanno delle doti, possano eccellere in ogni tipo di studio, e ne vengono fuori figure meravigliose di musici, per esempio, che hanno riempito l'Ottocento delle loro musiche, o di artisti che hanno saputo con le loro competenze occupare posti di grande prestigio. Ecco, capite allora qual è il nocciolo della santità di Don Bosco? Prendere sul serio l'idea che Dio vuole la promozione umana, la realizzazione umana di ognuno di noi, a partire dai più poveri, a partire dai ragazzi più abbandonati. E quindi nasce tutto il suo impegno educativo, che ha una pedagogia molto chiara. La sua pedagogia, lui la riassumeva con uno slogan: da mi animas cetera tolle, ve lo traduco dal latino: dammi il cuore delle persone, il resto tientalo pure. Cioè, mentre molte volte noi corriamo dietro al bel vestito, al buon cibo, al divertimento, a tante cose, tra virgolette, buone, non sono cattive, ma che non sono fondamentali, Don Bosco punta decisamente al cuore e dice: l'educazione è una cosa di cuore e la chiave di quel cuore sarà solo Dio. Allora, se io voglio educare questo ragazzo, la prima cosa che devo fare è aiutarlo a diventare un buon cristiano. E allora uno slogan: buon cristiano e onesto cittadino. Capovolgiamolo, dice Don Bosco. Io voglio che tu sia buon cristiano perché possa diventare onesto cittadino, perché se ti manca la base morale, etica, religiosa, finirai col correre dietro a cose sbagliate e non sarai un onesto cittadino. Vi domandate perché in Italia in questo momento non abbiamo più un senso di onestà? Vi domandate perché l'imbroglio diventa uno sport di tutti? Perché il dribblare la legge, imbrogliarla dai vertici più alti a quelli più bassi, sta diventando una cosa che non sai più fidarti delle persone? Perché manca una base morale profonda, perché è la nostra coscienza che decide, non le leggi esterne, chi è la nostra personalità, qual è l'orizzonte della nostra vita. Ecco, Don Bosco questo ce l'ha chiarissimo. Poi si accorge che oltre ai ragazzi che lui può seguire ci sono le ragazze, a quell'epoca ben separati, come si usava allora, e allora fonda la congregazione delle figlie di Maria Ausiliatrice, utilizzando un gruppo di ragazze già costituito attorno a una ragazza che non sa né leggere né scrivere, ma sa pregare e lavorare. Si chiama Maria Domenica Mazzarello. Allora prende la spiritualità di Don Bosco, la immette in quel gruppo di ragazze e nascono queste suore che sono anche qui a Bologna al nostro fianco, qui in fianco al nostro istituto. E e queste suore si diffondono nel mondo come i salesiani, con lo stesso stile, educare i giovani a partire dai più poveri. Poi il suo orizzonte si allarga ancora e si accorge che l'Italia va bene, ma poi ci sono la Francia, la Spagna, e comincia a mandare salesiani, e poi i primi salesiani che partono per le missioni America Latina. E nei suoi sogni, pensate, questo è veramente speciale, lui fa dei voli, sogni che sono delle visioni, sorvola le nazioni dove i suoi salesiani stanno andando, e c'è un sogno particolare: sorvolando il Brasile descrive le città, e a un certo punto ne descrive una in una zona di cui dà le coordinate precise che non esiste. Descrive una città che non esiste, per cui vabbè, gli ascoltatori accettano quello che Don Bosco racconta, ma non ci vadano. Passano 70 anni, 1930, il presidente del Brasile prende una grande decisione: non più le città della costa, Rio de Janeiro, San Paolo, dobbiamo fare una città al centro del Brasile. E dove va a collocare quella città? E la chiama Brasilia. La colloca in quel posto dove Don Bosco aveva descritto che lui aveva visto una grande città. Ma il presidente del Brasile non ha letto i sogni di Don Bosco, non lo conosce. Perché ha scelto quel posto? Al contrario, Don Bosco aveva previsto che 70 anni dopo lì sarebbe nata una città. E questo per farvi capire che siamo davanti a un gigante della santità, un gigante che ha ricevuto dei doni da Dio fantastici, ma soprattutto una grande guida, direi, educativa per tutti noi. Concludo, sapendo di essere stato un po' lungo, mi perdonate. Lui ci dà due colonne che valgono per la nostra vita. Lui proprio descrive che ha visto nel mare due colonne. Sulla prima colonna c'è l'Eucaristia, Gesù Eucaristia. La seconda colonna, nel mare che è in tempesta, e porta la statua di Maria, una Madonna che aiuta, una Madonna ausiliatrice, capite il termine, e diffonde questo termine, Maria ausiliatrice, e la descrive come la mamma che alla sera, quando i bambini vanno a letto, rimette in ordine la casa, i loro quaderni, i loro giochi, i loro vestiti, le cose che hanno rotto o sbagliato, come fanno tutte le mamme buone prima di andare a letto alla sera. Ecco, la Madonna in casa di ciascuno di noi. Le due colonne, Eucaristia e Maria, la nave della Chiesa, la nave della nostra vita. Se mette le sue ancore a queste due colonne, sta sicura anche in un mare in tempesta. Accogliamo allora a questo messaggio e ringraziamo il Signore che ci ha dato questa guida meravigliosa, e usiamo questo suo modo di fare nell'educazione dei nostri figli, e se è possibile anche nell'orientare la politica a prendere molto sul serio l'educazione dei giovani nei valori morali e nei valori religiosi.